Radio Italia anni 60 vi racconta il libro del mese. Il 5 ottobre del 1962 uscivano in contemporanea il primo 45 giri dei Beatles, Love Me Do, e il primo film di James Bond, Dottor No, licenza di uccidere. Da quel giorno la cultura pop mondiale non è stata più la stessa. Nascevano di fatto i favolosi anni 60, il decennio più creativo e stimolante del Novecento. E allora hai dedicato il libro del mese di Radio Italia anni 60, Swinging 60s, libro scritto a quattro mani da Michelangelo Iossa e da lui, Franco D'Assisti, benvenuto.
Ciao, ciao Chiara, grazie a tutti, grazie agli ascoltatori.
Chiamarlo libro, come dicevo la settimana scorsa con Michelangelo Iossa, è riduttivo perché le pagine sono quasi 400, è ricco di schede, di foto, di tutto e di più, è ricchissimo di curiosità. E una di queste riguarda Mick Jagger. Elvis era un suo mito, ma a un certo punto John Lennon gli suggerì di non incontrarlo perché lui e i Beatles ne erano rimasti delusi.
Sì, sì, quasi un distacco, come dire, una sufficienza. Effettivamente i Beatles rimasero molto male, ma era un po' nel carattere di Elvis questo, cioè era un ragazzo comunque baciato da un successo clamoroso, improvviso, troppo giovane e soprattutto gestito poi da un manager che, come abbiamo visto anche nel biopic firmato da Baz Luhrmann, insomma lo teneva veramente, dire per le briglie è poco, quindi aveva, come dire, sviluppato una personalità tutta interna, tutta interiore, e non riusciva a essere particolarmente espansivo. Pensa che c'è un altro episodio che raccontiamo nel libro, di quella volta che Elvis arrivò a Londra, ma non ufficialmente, cioè Elvis non è mai stato a Londra ufficialmente.
Esatto.
È passato in Scozia, è passato all'aeroporto di Glasgow, dove c'è una targa che dice che lì ha fatto scalo, tu pensa, ha fatto scalo Elvis Presley, cioè come se fosse. Però invece le cronache ufficiose, supportate da testimonianze eccetera eccetera, racconta di una volta in cui Elvis arriva da quelle parti e chiama un giovane artista, un giovane rocker che era molto forte nelle classifiche britanniche in quel momento, ma totalmente sconosciuto altrove, ma lui aveva sentito parlare di questo, e questo ragazzo riceve una telefonata con Elvis che dice: mi dicono che sei uno forte, passami a prendere, fammi fare un giro per Londra. E si racconta, si narra di questo giro in macchina, dove Elvis non è mai sceso dalla macchina, però ha girato Piccadilly Circus, Camden e tutti i vari punti di Londra, diciamo gli highlights londinesi, e quindi ci sono anche questi misteri raccontati nel libro, no? Di queste cose che si sono svolte, ma sono finora molto enigmatiche. Sicuramente per quanto riguarda il cinema, di cui io mi sono occupato principalmente, Elvis è stato una fonte fondamentale per l'immaginario di quei famosi giovani arrabbiati inglesi che hanno dato vita poi al free cinema e a questa stagione del cinema della Swinging London. Elvis, Marlon Brando e James Dean sono stati i tre antieroi o eroi americani che hanno proprio formato la figura e l'immaginario della ribellione, e questa cosa viene riconosciuta da tutti, cioè non ci sarebbe stata forse la Swinging London senza l'apporto di questi miti americani della ribellione generazionale, e poi hanno guidato e hanno in qualche modo ispirato anche la ribellione inglese.
Tra l'altro tu dici che il film simbolo della Swinging London è stato Blow Up, che ha una storia tormentata.
Assolutamente, beh guarda, intanto è molto lusinghiero il fatto che il film simbolo della Swinging London sia un film italiano, o comunque di un italiano, di un grande maestro del cinema come Michelangelo Antonioni, però insomma ci fa particolarmente piacere, ma perché poi fotografare quella situazione, quella Londra, era più facile per uno che veniva da fuori, cioè uno che era dentro, come tutti i fenomeni, quando sei dentro non capisci bene cosa stia succedendo.
Certo, come tutte le situazioni.
È più facile storicizzarli per qualcuno che invece è lontano, vede la. E guarda caso è un po' anche il tema di Blow Up, no? Il tema di Blow Up è quello di tanto di un fotografo, figura simbolo delle figure cool della Swinging London sono i fotografi, le modelle, i musicisti, gli stilisti, Ecco, questo mondo qua, e cosa racconta Blow Up? Esattamente quel mondo, e racconta di un fotografo che per caso fotografa un presunto omicidio, ma la grana della fotografia è talmente rarefatta che più ti avvicini e meno lo capisci, esattamente come il discorso della Swing in London: più c'eri dentro e meno lo capivi. E quindi Michelangelo Antonioni insieme allo sceneggiatore Tonino Guerra, insomma, hanno fatto 6 mesi a Londra prima, hanno girato per Londra nei club, hanno incontrato Paul McCartney, hanno conosciuto gli Animals, hanno conosciuto gli Who, e poi è arrivata la sceneggiatura, e poi è arrivata la scelta di modelle e di David Hemmings nel ruolo di protagonista, ed è venuto fuori questo lavoro che ancora oggi, e anche dagli inglesi, è riconosciuto come il film simbolo della Swing in London.
E di Swing in London e di Swing in Sixties soprattutto continuiamo a parlarne con Franco D'Assisti, giornalista, critico cinematografico e biografo musicale. Tra poco, ora però spazio alla musica. I changed the world, I changed the world, ooh, ooh, I changed the world. Soy yo, vive y vive. ¿Cómo está? Se está allí, el beso. Thank you. Torniamo a parlare di musica, cinema, moda, arte, cultura nella Londra degli anni 60. Il libro del mese di Radio Italia anni 60 infatti è Swinging 60s, edito da Epli, scritto da Michelangelo Iossa e dal nostro ospite Franco D'Assisti. Eccoci di nuovo, Neir.
Eccola.
Abbiamo parlato di Beatles, abbiamo parlato di James Bond e parliamo anche adesso di Sean Connery, perché a un certo punto lui ha dichiarato: solo i Beatles potevano capirmi. Cosa possiamo dire del mitico Sean Connery?
Ma guarda, e anche quella è una storia incredibile. Ian Fleming cede a un certo punto i diritti di realizzazione del James Bond, dello 007 cinematografico, a questo duo di produttori, Saltzman e Broccoli, che prima erano uno contro l'altro, volevano tutti e due fare James Bond, però poi furbamente hanno capito che l'unione fa la forza e sono andati da Fleming con una proposta univoca. Hanno detto: facciamolo insieme, perché probabilmente farlo da soli vuol dire anche avere meno forze, meno energie, meno risorse finanziarie per un film che comunque voleva già essere un film con certe ambizioni. E quando hanno ottenuto da Fleming l'ok, è cominciata la caccia al personaggio che avrebbe dovuto impersonare appunto l'agente segreto al servizio di Sua Maestà. E in quel caso è partito addirittura un referendum su una rivista inglese, dove si mettevano nomi che erano già molto, molto sulla cresta dell'onda in quel momento lì, ma dove spuntò fuori anche questo nome di questo ragazzone che si era visto in qualche particina, in qualche film, non aveva ancora avuto ruoli importanti da protagonista. Questo ragazzone scozzese di una trentina d'anni, bello, belloccio, comunque aitante e tutto, che aveva fatto il lattaio, il verniciatore di bare, il traslocatore, aveva fatto di tutto. E quindi si dice: proviamo a vedere come. E sono rimasti poi folgorati dai provini. E la sera della prima, che io racconto in maniera dettagliata, la sera di quel famoso 5 ottobre 62 a Londra, la sera della prima, Ian Fleming assiste alla prima e tira un sospiro di sollievo, perché non sapeva cosa avrebbe visto sul grande schermo, e invece si trovò molto molto soddisfatto di questa prestazione. In effetti, tra Ursula Andress che esce dalle acque e Sean Connery che dice sono Bond, James Bond, la storia è già scritta.
A proposito di storia, mentre ti ascoltavo mi è venuta in mente questa domanda: se dovessi trasmettere il mood degli anni 60 a chi non l'ha vissuto e lo dovessi fare attraverso un'immagine simbolo, quale sceglieresti?
Ma guarda, sono tante e variegate, perché la Swing in London è stato, come dicevo prima, un movimento che ha attraversato tutte le arti e le ha attraversate anche con un'angolatura molto diversa, perché se da una parte ci sono i Beatles, che sono fra virgolette la rivoluzione, una rivoluzione gentile, ma comunque i Beatles sfociano nella psichedelia, e sappiamo che la psichedelia è attigua all'uso di sostanze, tanto per dirne una. Dall'altra parte l'altro mito è James Bond, che è invece l'agente segreto al servizio di Sua Maestà, cioè maestro di stile, giacca e cravatta, perfetto, gli abiti firmati dai sarti di Savile Row. È proprio tutto il contrario di tutto, è un recipiente che però da una parte o dall'altra, con le modelle, con i fotografi, con gli stilisti come Paul Smith, che scrive una delle tre prefazioni del nostro libro, riescono in qualche modo a arrivare oltre l'Inghilterra, a prendere questa nazione uscita con le ossa rotte, sebbene vincitrice dalla Seconda Guerra Mondiale, e a farne icona di stile nel giro di 10 anni in giro per il mondo. Quindi non è facile catturare una sola immagine. Io direi che però secondo me l'immagine simbolo della Swing in London alla fine sono comunque i Beatles. Sono i Beatles che per esempio nel 64 sbarcano in America, sono i Beatles che fanno i concerti negli stadi del baseball con le ragazzine americane ululanti, cosa che fino a quel momento era successa solo in senso contrario. Erano stati solo le ragazzine europee a ululare per i divi americani. E questa cosa è la British Invasion, appunto, che compie 70 anni quest'anno, perché era il 64 quando i Beatles arrivavano in America. La British Invasion è sicuramente una delle cose visivamente più iconiche di questo periodo. Poi, se mi dici l'oggetto, ti dico la minigonna. Certo. È stata una rivoluzione, è stata una rivoluzione. Nella presentazione che abbiamo fatto alla Feltrinelli a Milano un po' di settimane fa, Ricky Gianco, che è stato anche protagonista di quel periodo lato italiano, perché ricordiamo che tantissime canzoni dei Beatles e comunque dei gruppi inglesi di quel periodo arrivavano in Italia, venivano tradotte, arrivavano le cover e facevano successo in Italia perché cantate in italiano. Ricky Gianco era uno di quelli che le faceva, e quando andò a Londra ci raccontava, conobbe i Beatles, dice Paul McCartney fu carinissimo.
Lo so, gentile. Perché me l'ha raccontato anche a me durante uno speciale che le abbiamo dedicato, mi ha raccontato questa cosa incredibile, che non, esatto, che non ci ricordiamo così spesso.
Esatto, e appunto Ricky Gianco diceva, quando sono andato a Londra io non ho mai visto tante mutande di donne in vita mia come quel periodo lì, perché la minigonna era una roba che, cioè, capito, cioè, i ragazzi italiani, o comunque i ragazzi del periodo, poi gli italiani in particolare, chiaramente un paese cattolico, quindi come dire, con un regime di costume molto diverso, impazzivano all'idea che ci fosse tutta questa, con questa scopertura, le ragazze fossero così disinibite, e questa cosa è stata sicuramente uno degli oggetti simbolo. Per cui pensi a Swing in London, pensi alle minigonne, pensi a Bazaar, pensi ai negozi di Camden Town o di Carnaby Street.
Che nostalgia di Londra! Grazie di cuore a Franco D'Assisti, coautore, lo ricordiamo, assieme a Michelangelo Iossa, di Swinging Sixties, musica, cinema, moda, arte e cultura nella Londra degli anni 60, edito da Epli. Alla prossima puntata.
Ciao Chiara, un bacio, ciao ciao.
Buon proseguimento di giornata.